Come state stasera? Vi piace quando vi criticano? Stanchi. Chi è che sta stanco? No, è solo un'impressione. Ah, sei stanca. Vorresti una poltrona o un qualcosa? Bene, bene, bene. Stasera parleremo su qualcosa che tante volte si sa che esiste, ma non sempre uno si mette in cuore di dire: cosa mi dice la Bibbia di fare? Sappiamo tutti dire che non è giusto vero, eh? Quanti di voi confermate? Non è giusto criticare, giusto? Esiste la critica? Ora non parliamo di critica costruttiva, quella è buona. Parleremo di critica negativa, quella che ferisce o può ferire, può disturbare, può essere anche un dolore nel nostro cuore. Siete mai stati criticati? Qualcuno che non è mai stato criticato? Parto dal principio che tutti abbiamo ricevuto qualche critica. Qualcuno non è mai stato criticato? E scusate, come lo sapete? Come? La fanno in faccia. Ma certo, è così. La critica può essere diretta, può essere anche indiretta. Noi lo veniamo a sapere. Sapete, noi pastori a volte, a parte la critica, faccio una parentesi, a volte sappiamo delle cose e siamo gli ultimi a sapere. È successo, lo sanno tutti. Poi ogni tanto qualcosa accade e me lo dicono, o ce lo dicono, e io dico: wow, non sapevo. Ah, io sapevo, pensavo che tu lo sapevi. E la mia risposta è: speravo, visto che me l'hai detto, ma posso farti una domanda? Chi doveva dirmelo? Ah, boh, io pensavo che qualcuno te l'avesse detto. E funziona così, a volte in questa maniera, non ci possiamo fare nulla. Quando voi, e ne approfitto, apro e chiudo, desiderate che il pastore sappia qualcosa, cosa fate? Cosa fate? Lo chiamate e glielo dite. Non aspettate il culto per poi dire: ce l'hai un minuto, che ci sono 20 persone che devono dirmi ce l'hai un minuto. E io dico sì, prendi il numero e poi dopo 3 minuti che parlo con una prima persona nello studio, gli altri se ne sono tutti andati via. Non capisco perché. Chiamatemi, non vi preoccupate. Sto facendo una critica stasera, Critica. Un'altra cosa. C'è la critica, diretta e indiretta. C'è anche nella Chiesa la critica? Esiste? Ora così che si scoprono le tombe. C'è la critica? Scusa, tu sei sicuro? Tu sei sicuro? Tutti siete sicuri che c'è critica nella Chiesa? Due sono le ragioni che voi siete sicuri. Me lo dite, come fate a saperlo?
Perché la facciamo.
Qui c'è un fratello sincero. Due. O la facciamo. Oppure, Gian Paul, sei stanco stasera, non sei qui. Faccio la critica. Oppure abbiamo prestato a chi la fa. Certo, noi non siamo colpevoli. Quelli che prestano l'orecchio a chi fa la critica non è colpevole, vero? Per niente, no, per niente. Mi dica. È complice. Mamma mia, stasera siamo liberi di fare tutte le critiche che vogliamo e poi verremo qui davanti, ci prenderemo per mano e chiederemo perdono al Signore. A me piacciono questi temi. Perché tante volte abbiamo detto non è giusto qua criticare, e sappiamo tutto di questo, però a volte non prendiamo, non seriamente, ma aggressivamente il problema. Sapete, quando andavamo a pescare col fratello Mario, a proposito vi saluta, si trova in Sicilia, che il fratello non sta bene e mi ha detto per favore salutali. Andavamo a pescare, il lunedì i pastori vanno a pescare 2, 3, 4 volte l'anno e ci sono dei pesci, particolarmente il luccio, si dice in italiano. Il luccio non lo riesce a pescare o a afferrare facilmente, ti imbroglia tutte la lenza, ti la rete, però c'è una maniera che lui si paralizza. Se lo prendi in questa maniera, negli occhi. Finisce tutto. Come facciamo noi a prendere, non a te, il problema della critica? Possiamo dire, ah non sappiamo, ha imbrogliato tutte le lenze, ah è troppo aggressivo, è peccato, è questo e quello. Possiamo dire tutto quello, cioè possiamo fare la supercritica del problema della critica. Mi seguite? Non è un gioco di parole. Però rimane un fatto, noi dobbiamo imparare a gestire la critica. C'è qualcuno tra noi che magari, posso dire, ha imparato a gestire la critica, perché io ancora sto imparando. Però ci proviamo a criticare. Ora un'altra domanda, e poi ci inoltriamo nel nostro testo, è: qual è la reazione umana usualmente, se voi avete assistito a persone che vengono criticate o avete subito sulla vostra stessa persona? Qual è la reazione umana, non ti dico spirituale, perché a quello noi vogliamo riguardare e vedere come il Signore ci aiuta ad affrontare la critica. Quando è negativa, non parlo di nuovo di critica costruttiva. La critica costruttiva fa bene. Mi capite questo termine? Sì? O me lo sono inventato? Allora, qual è la reazione umana alla critica negativa? Qualcuno ha detto qualcosa, non ho capito. Aggressione, sì, certo. Aggressione in che senso?
Olga.
Cioè noi reagiamo a quello che ha fatto, cioè come io reagisco, qual è la reazione alla critica? Diciamo che qualcuno ti critica, diciamo che qualcuno critica la tua chiesa, la tua famiglia, tuo figlio, tuo marito, come reagiamo? Un attimo. Aggressione? Allora, in che senso? Fammi un esempio. Io critico te, non mi piace il colore dei tuoi capelli. Perfettamente un bel esempio, cioè prendiamo, grazie comunque, mi farò una parrucca per tua. Allora, siamo aggressivi, cioè in questa maniera come lei ha dimostrato, perfetto Alga, perfetto. Cosa facciamo? Invece di dire è vero o non è vero, come ci risponde? Cioè reagiamo aggressivamente, come? Tu critica a me, io critico a te, tu offendi me, io offendo te. È questa l'idea di Dio? No, vero? Allora, un'altra maniera, vediamo come reagiamo. Alzate la mano così tutti. Tu mi stai dicendo che quando criticano te o hai visto qualcuno essere criticato, uno non dice niente? Ignorato.
Perché
che elisir hai bevuto per fare quello? No, sto scherzando, ma è una cosa bella. Un attimo.
No,
questo è razzismo.
Era uscito bene quella frase, cioè lei mi diceva per dirmi che non
No, no, non entrare nei particolari. Volevo una o due parole per dire reazione aggressiva, ignorare. Aspetta, puoi aspettare Antonio, ora ti faccio parlare. Allora, c'è Antonio che voleva parlare e poi Giovanni, grazie. Allora, ascolta, reazione umana alla critica, cosa mi puoi dire? Allora, stesso, passiamo, Giovanni. Cioè, non ripetiamo quello che sto cercando, qualcosa di nuovo, sì.
Specificare bene la differenza. Una cosa è la critica non offensiva, cioè nel senso che...
Certo.
Se tu fai un lavoro...
Costruttiva, sì.
No, anche offensiva. Per esempio, come capita che qualcuno per invidia dice che non gli piace il modo di lavorare. Io lo so.
Sì.
Lo so.
Anch'io te lo dico ogni tanto.
Io lo so questo, però per il quello vivere, perché certo. Ci stiamo insieme, non reagisco.
Certo.
Niente, perché
bellissimo, bellissimo.
Lo classifico come un incompetente, lo metto in quella casella lì.
Va bene.
Però se uno ti chiama come
non
per i neri non ci sono questi, non è critica. Questo è proprio un razzista che fa le bruciare.
Ok. Raccogliamo, vorrei magari se potete cercare di limitare diciamo a una risposta. Io la mia domanda è semplice: qual è la reazione umana? Aggressione, qualcuno ignora.
Io penso, almeno se parliamo di quando succede in chiesa, a volte non so,
sì.
Un difetto, o se io valuto la testimonianza della persona che mi sta criticando.
Ok, c'hai un esame nel tuo cuore, nella tua mente.
Ho messo le parole da chi vengono.
E poi?
Non so se è sbagliato o no.
Cioè, solo questa è la tua reazione oppure?
Solitamente lì per lì rimango zitto, poi dopo magari ne discuto.
Amen, saggio.
La base di cooperativamente, quando uno viene criticato, magari per carattere dice, ma è tanto male che non riesce a dire niente.
Sì.
Poi magari dopo, quella persona
va. È vero.
Tu dici, avrei detto questo, e quindi critichi.
E poi? Va bene, ci sono altre reazioni che voi pensate accadono a persone umane dentro la Chiesa oltre quello che abbiamo detto fino ad ora?
Qualcuno può essere rimanere ferito.
E allora? La reazione qual è? Che ti senti male? Ok. Cioè ti senti male e basta, ti chiudi, cosa fai? Oppure, perché tutti ci sentiamo male, però l'idea è quale reazione c'è? Diventiamo passivi? Oppure, come alcuni dicono, oppure si diventa attivi o addirittura aggressivi? Questo sto cercando di tirare fuori le reazioni umane. Sì, Tea? Ok, sì, anche questo, certo. Perfetto, grazie per la vostra collaborazione. Allora adesso andiamo in Filippesi capitolo 1 verso 15 a 19 e stasera prenderemo di nuovo la vita dell'Apostolo Paolo, non dal punto di vista di una mente unica con catene, sono con le mie catene, adesso riguarderemo alla critica. Paolo fu criticato? Sicuro? Benissimo, allora andiamo a vederlo, vediamo, potremmo spigolare qualcosa che ci aiuta a capire. E qua si tratta di critica negativa nella Chiesa, critica negativa nella Chiesa. Allora leggeremo i versi dall'1 al 15, dal capitolo 1, 15 a 19, e poi alla fine riapriremo l'opportunità di parlare come io sono chiamato a reagire alla critica nella Chiesa, naturalmente non in questa Chiesa perché noi siamo perfetti. Ma a parte gli scherzi, io spesso dico questo, però devo dire una cosa. Gloria a Dio, e lo dico sinceramente, non sono fiero, che almeno fino adesso, futuro lo sa il Signore, per la maggior parte di quello che io abbia potuto capire, sì, c'è un gruppo di cristiani che se devono parlare apertamente, sinceramente, spero di, diciamo, aiutare questo tipo di approccio, perché guardo alla Chiesa non come un'azienda ma come una famiglia. È così? Un gregge. Noi possiamo avere diversità di opinioni, non c'è nulla di male. Mica il Signore ci ha creato tutto con la stessa testa. No, ci ha creati e ci ha dato a noi un certo libero arbitrio. Poi pian piano ci conformiamo all'immagine di Gesù Cristo. E questo richiede un processo non semplice, specie quando cerchiamo di farlo con le nostre forze. Ma se ci arrendiamo al Signore, sappiamo come il Signore ci aiuta, possiamo sempre capire, decidere e cambiare. La predicazione e l'insegnamento della parola di Dio non sono solo per aiutarci a impacchettare informazioni, ma soprattutto a trasformare la nostra vita. La predicazione è per trasformare il nostro stato in uno stato migliore, sempre. Se questo non accade, stiamo perdendo tempo. Allora, che volevo dirvi? Quando noi entriamo e veniamo qui nella nostra chiesa, per quello che io abbia potuto vedere, possiamo avere diversità di opinioni, possiamo parlare, però alla fine, con rispetto, perché ci sono quelli che dicono io le cose le dico in faccia, non è vero, non si dicono in faccia, si dicono con amore, e tutti noi siamo mancanti a volte. Ora, il fatto che qualcuno dice io le cose le dico in faccia, da un lato è buono, nel senso che è sincero, non è il tipo che va di dietro sparlando, criticando e magari non avere il coraggio di avvicinarsi al fratello o alla sorella. Se è quello il contesto, va bene. Ma quando si dice in faccia, il mio pensiero è come se te le sbatto in faccia. Questa è la mia idea di quando te le dico in faccia. Però dirle con amore, con grazia, è la cosa migliore, giusto? Ma dirle. E poi continuare ad amarci. Non significa che quando abbiamo un'opinione diversa l'uno dall'altro dobbiamo terminare la nostra relazione cristiana. Siamo sempre, lo saremo fino alla fine dei secoli in eterno, fratelli e sorelle. Non perché siamo perfetti, ma perché siamo stati acquistati con lo stesso sangue. Noi possiamo avere diversità di opinioni, possiamo avere. Paolo e Pietro ce l'hanno avuto, eh? Wesley e Whitfield ce l'hanno avuto, anzi stasera dico qualcuno. Però siamo davanti al trono della grazia di Dio, fratelli e sorelle. Mariti e moglie, ce n'avete diverbio tra voi? Grazie. Fratelli o sorelle o fratello o sorella nella stessa famiglia, ce n'avete diverbio tra di voi? Che bel coro. Allora, rifacciamolo di nuovo. Uno, due, tre. Oh. Lo dicevo io. Perugia è perfetta. Allora, lo leggiamo? Ma grazie a Dio che possiamo dire le cose davanti, sincere. Evitiamo di dire io le dico in faccia, è una maniera di dire, ma se miglioriamo anche questa terminologia credo che dà una miglior, diciamo, riflessione di quello che la parola di Dio ci insegna. Pronti? Ci alziamo in piedi, così vi faccio cambiare un po' posizione. Filippesi 1:15. Vero è che alcuni predicano Cristo anche per invidia e per rivalità, ma ce ne sono anche altri che predicano il di buon animo. Questi lo fanno per amore, sapendo che sono incaricato alla difesa del Vangelo. Vi ricordo che Paolo scrive da Roma ai Filippesi, allora lui parla nel contesto della vita romana, eh? Fratelli, o almeno giudei. Verso 17: ma quelli che annunziano Cristo con spirito di rivalità, di nuovo riappare sta stessa parola, e non sinceramente, pensando, cioè lui immagina che il loro scopo è questo, pensando di provocarmi, bella parola, è molto precisa, qualche afflizione nelle mie catene. Era imprigionato. Verso 18: che importa? Comunque sia, con ipocrisia o con sincerità, Cristo è annunziato. Per questo mi rallegro e mi rallegrerò ancora. Povero Paolo. So infatti che ciò tornerà a mia salvezza. Questa salvezza non è la salvezza dell'anima, naturalmente. A mia salvezza, mediante cosa? Due cose. Le vostre suppliche e l'assistenza dello Spirito di Gesù Cristo, che è anche lo Spirito Santo. Accomodatevi. È difficile pensare, dal testo, che Paolo aveva degli oppositori. O persone che gli facevano la critica, immagino perché, forse perché Paolo aveva spesso dato molta enfasi a quella che era la vita spirituale sotto la G piuttosto che sotto la L. Grazia, legge, lo vedete in tutte le sue epistole. E probabilmente in una chiesa ci sono sempre quelli che sono più con l'inclinazione verso la grazia e sono più magnanimi, comprendono di più gli sbagli degli altri, sono più disposti a perdonare. Poi vi sono invece quelli che sono più legalisti. E forse c'erano anche al tempo di Paolo quelli che volevano dire: ma ascolta, tu sei con noi o la pensi come Paolo? Esiste questa diciamo questa terminologia, magari in parole diverse, esiste questa realtà, e spesso come risultato di questo approccio di fare una divisione di pensiero finisce per creare anche una divisione fisica, numerica. Le chiese si dividono. Purtroppo ho assistito anche a chiese che si sono divise, e l'inizio di questa divisione era una diversità di pensiero aggressiva che sfociava in quella che era: siccome tu non la pensi come me, io mi separo da te. E questa è una cosa che non è nel piano di Dio. Ora, è possibile pensare che al tempo di Paolo c'erano dei predicatori addirittura, non parla solo di membri di chiesa a Roma, mentre lui stava in catene, se era già in catene nel carcere Mamertinum, oppure era ancora in domiciliare, in... Come? Arresti domiciliari, sì. Non lo sappiamo esattamente, perché c'era un via vai di questo tipo di prigionia. Ora, è incredibile, se Paolo predicava, naturalmente quello che noi sappiamo era il suo cuore, la sua passione, la grazia. Poi quando va ai Galati addirittura li chiama pure insensati per non aver capito bene gli aspetti della grazia. Allora che succede? Succede che lo prendono di mira e invece di aiutarlo nelle catene provocano in lui, o cercano di provocare, perché da quello che lui fa capire, avendo una mente unica, cosa fa? Non si importa, non si fa impallidire dall'idea di fare qualsiasi di quelle reazioni che noi abbiamo fatto o che noi potremmo fare. Essere aggressivi come Olga? ora sono critico, eh? Essere vendicativo come Davide verso Olga, sono tutti esempi, eccetera eccetera. Neanche il fatto che lui non reagisce, ma in una maniera che raduna i carboni accesi sul capo dei suoi nemici. E per quello ci vuole due cose. E io un po' vado, salto alla fine. Queste due cose che lui dice saranno la mia salvezza, non si riferisce alla salvezza dell'anima, ma al fatto che lui continuerà ad essere un guerriero vittorioso per la causa di Cristo. Perché è una mente unica. Ricordate quando abbiamo studiato la mente unica? Nella mente unica che vediamo che il suo unico scopo non erano le circostanze, ma portare onore e crescita all'Evangelo di Cristo Gesù, alla persona di Cristo. Allora, se lui viene preso di mira dalla critica, non si fa beccare, intrappolare, in quello che è un certo tipo di reazione, ma reagisce in maniera da fargli capire: tu puoi continuare a fare la tua critica e io me ne rallegro. Guardate che non è facile, questa è una gran bella maniera di dire le cose. Ora, lo volevano rendere difficile usare questo proprio, mi dice Paolo qui, predicano Cristo per invidia, o alcuni lo predicano per rivalità. Che significa rivalità? Guardando bene a questa parola, rivalità è un termine che veniva o viene anche utilizzato per cercare di entrare in contesa o in disputa o addirittura scandagliare il terreno per vedere se l'opinione altrui è a proprio favore o no. È anche una mezza mossa politica che oggi si usa. C'erano persone che, in altre parole, cercavano di vedere se erano con Paolo o contro Paolo. Noi non dobbiamo mai pensare di essere con uno o con l'altro. Vi ricordate quella chiesa che diceva io sono di Paolo e altri dicevano che erano di Apollo? E poi c'erano quelli più spirituali che dicevano no, io sono di Cristo. Chi aveva ragione, Paolo, Apollo o Cristo? Trabocchetto, eh? Nessuno dei tre, perché creavano divisione. Io sono, dobbiamo dire, noi siamo tutti nello spirito di Cristo, riguardiamo a Cristo e riguarderemo a cosa Cristo ci insegna. Entrare per promuovere la nostra propria idea significa entrare in rivalità, essere nella contenzione, fare, come ho detto qualche tempo fa, in una gara della fune, tiro della fune. E Paolo, in altri posti, come a Timoteo, dice: i servi di Dio non contendono, non tirano la fune, anche se va a discapito loro, basta che, e questa è la parte più difficile, che l'Evangelo di Cristo non sia svergognato. Ora, guardate come Paolo dice qui nel nostro testo. Dice che quelli che annunziano Cristo con spirito di rivalità, non sinceramente, pensano di provocarmi qualche afflizione nelle mie catene. Non c'è cosa più brutta che quando stai già, diciamo, in difficoltà o c'hai una ferita, qualcuno ci butta il sale. Difficile. Allora loro pensavano, Paolo già ha i suoi problemi, è in catene. mi viene a dire della grazia quando noi le leggi, si deve fare così, sapete tutte le leggi che ancora si portavano dietro questi ebrei cristiani, ormai cristiani come noi, no? Diciamo di diventare evangelici pentecostali, ma c'è un sacco di in noi. Ma va, cattolicesimo. Tante cose non sono male. Posso dire una cosa? Faccio un esempio o no? Perché ci vestiamo in lutto? È una cosa biblica? Perché il nero è bello? Io mi piace il nero, è bello. Cioè, è solo un esempio. Non direi mai a una persona che è in lutto perché ti vesti di nero. Non è il momento. Non è il momento. Però è importante capire quanto bagaglio della nostra tradizione c'è. E questa è una cosa. Ma se facciamo uno studio o una ricerca su tutte le cose che potrebbero essere, che vengono e sono ancora parte del nostro bagaglio, troveremo almeno una quarantina di cose, non vi esagero. Ma non è il target, diciamo, di questa sera. È importante capire che siamo non in una faccenda, e questo è importante, personale, ma siamo in una faccenda che ha a che fare con il regno di Dio. Ecco perché quando qualcuno ci mira e ci va a discapito o va a discapito dell'Evangelo, noi dobbiamo stare attenti, perché quella è una trappola attraverso la critica, che ormai tutti sappiamo che non è buona, non è da Dio, eccetera, eccetera. Però quella ci fa scattare. E ci vogliono due cose per controllare la critica e continuare ad andare avanti. Vi ricordate quali sono queste due cose? Le abbiamo anche dette stasera. Questo va a mia salvezza, dice Paolo. Due cose, una è dall'alto e l'altra è dal basso. La prima cosa è, anche se viene messa in seconda posizione, la prima è le vostre suppliche. Fratelli, noi dobbiamo pregare gli uni per gli altri. E non solo quando stiamo male, ma soprattutto anche quando non sappiamo. Sono fratelli e sorelle che a volte soffrono. Ci viene facile a dire che ho la gamba rotta o il fegato o qualsiasi altra, o un tumore. Ci viene facile. Ma ci sono dei pesi che a volte non ci viene facile condividerli. E noi dobbiamo dire, Signore, aiutaci a capire nel nostro cuore, attraverso la rivelazione dello Spirito Santo, quando qualcuno sta soffrendo. D'altra parte c'è qualcuno di voi soffrente, malato o altro, chiami gli anziani. E preghino, se si tratta di un caso di malattia, si facciano ungere con olio. Prendiamo questi spunti e andiamo avanti. L'uno è: Signore, aiutami ad avvertire e pregare per i nostri fratelli. Perché? Perché a volte sorvoliamo questo? Forse perché abbiamo bisogno di sentirlo, forse perché qualche volta ci siamo inoltrati a chiedere che c'è, qualcuno ci ha detto no, niente, oppure fatti i tuoi. Vabbè, vogliamo evitare quello. Nel segreto, se lo Spirito Santo ti rivela di pregare per un fratello, una sorella, che non ti ha detto niente, fallo, nessuno ti condannerà. Dobbiamo sostenerci, supplica. Signore, ti prego, ci sono fratelli che domani vanno a lavorare, ci sono giovani che vanno a scuola, ci sono altri che stanno attraversando delle situazioni in famiglia difficili. Signore, sollevali. Signore, credere passionatamente nell'orazione dei santi. Paolo non fa altro che costantemente chiedere, vi chiedo che voi pregate per me, che Dio mi apra la porta, che Dio mi possa far annunciare l'Evangelo. Sembra che tutto gravitava attorno alla testimonianza dell'Evangelo. Tante volte dice sì, pregate per me perché sono in catene, e poi aggiunge affinché io possa annunciare l'Evangelo come si deve. Il suo problema non era pregate per me che sono in prigione, no, pregate per me che sono in prigione perché non posso annunziare l'Evangelo. Vedete come l'obiettivo si sposta dalla difficoltà personale a quella che è la sua chiamata e la sua missione. E se noi non sappiamo qual è la missione che Dio ci ha dato, da cristiani, da servi di Dio, da membri della Chiesa, noi sopravviviamo, ma se ci domandiamo dove stiamo andando, non lo sappiamo. Aspettiamo forse un giorno dopo l'altro. Che Dio ci dia grazia ogni giorno di capire qual è la missione, la direzione, il goal che il Signore ci dà. E non tutti noi abbiamo lo stesso goal, eccetto quello di diventare come Gesù. Ma qualcuno di noi potrebbe essere chiamato ad essere un vero e proprio guerriero nella preghiera. Io ho avuto tanti benefici di diversi. C'era una sorella, era la figlia del primo pastore della chiesa di Montreal, Maria Raimondo, figlia del pastore Giuseppe Antonio di Stavolo. Una donna di preghiera. Una donna di preghiera. Non ebbe figli. Però quando c'era il giorno delle madri, e lì è una testimonianza molto evangelica, non ha niente a che fare con Maria, come si fa qui, noi pregavamo per le madri. Dio mi aveva fatto sentire in cuore una cosa: sorella Maria, vieni avanti, davanti a tutti. Io lo so che tu non hai figli, ma per noi sei come una madre in Israele. Perché aveva un cuore per raccogliere sorelle ogni martedì mattina, spendere tempo in preghiera, per avere l'accuratezza di sapere che c'è qualcuno in mezzo a 500 fratelli, sorelle. Dice: pastore, sai, posso chiamare? Ma certo, se la madre, ci mancherebbe. Ho visto quel volto triste e ho pregato il Signore e sento che devo chiamarla per incoraggiarla. Ma non una volta, tante volte. Era accurata, supplicava, di notte si alzava e pregava. E quante volte lei ha pregato per me? Mi incoraggiava. Ha pregato per gli altri. È bellissimo questo. Alcuni di noi hanno quella chiamata. Non significa che gli altri che non hanno questa chiamata non devono pregare. La preghiera è per tutti. Ma alcuni hanno veramente un vero e proprio dono. Dono per essere dei veri e propri guerrieri nella preghiera. Poi vi sono altri che magari hanno altri tipi di doni. E noi dobbiamo sapere qual è il nostro dono. Nel corpo, e Dio ci chiama a portare beneficio, aiuto, collaborazione, non solo la presenza. Siamo parte del corpo, ma c'è una contribuzione che il Signore ci aiuta a dare: noi stessi, la nostra attenzione, il nostro sorriso. Ripeto quello che dicevo prima, tante volte, a volte non succede, sapete perché? Perché siamo accumulati di tanti pensieri già che affliggono la nostra vita. E se noi non ci sgraviamo di questi pensieri, come possiamo aiutare gli altri? Appunto. Saremo solo alla ricerca di qualcuno che ci ascolta, perché abbiamo le nostre difficoltà, però siamo ancora membra del corpo di Cristo. E Paolo credeva in questo. Osa dire: questo sarà la mia salvezza, le vostre suppliche. Stava ricevendo grosse critiche, possiamo andare avanti con altra ricerca teologica, storica. E poi l'altra cosa, usa dire l'assistenza. l'assistenza dello Spirito Santo. Questa è l'altra parte che ci deve far capire che noi non possiamo gestire nessuna critica se non contiamo sull'aiuto dello Spirito Santo. Io a volte mi sento aggravato per alcune cose nella mia vita. Non vi preoccupate, ma capitano tutti, e sicuramente quello che capita a me capita a te in maniera diversa. Oggi parlavo con mia moglie, ve lo confesso, a volte mi sento attaccato proprio spiritualmente per diverse ragioni che il nemico usa, e ho bisogno di pregare di più, e credo che questa è anche un po' l'esperienza di tutti. Senza lo Spirito Santo io non posso fare nulla, e se non lo posso fare io, non so se qualcuno può dire io lo posso farlo da solo. Il diavolo usa queste maniere anche di affliggerci, di buttarci giù. La critica. Come faremo? La vogliamo fermare la critica? Non la possiamo fermare. Non è sotto il nostro controllo. È importante capire che dobbiamo gestirla attraverso l'aiuto degli altri nella preghiera. Signore, rivelati tu a quanti sono lì a capire che io ho bisogno di preghiera. L'altro lato, Signore, aiutami anche a condividere il mio bisogno. Due parole. Prega per me, fratello, ho bisogno. Prega per me, sorella. Ho bisogno del Signore. Il Signore sa ogni cosa. Va bene. Se vuoi essere più elaborato, va bene lo stesso. Ma non veniamo meno. E poi più ci familiarizziamo gli uni con gli altri e più ci sentiamo liberi di parlare delle nostre sfide, delle nostre difficoltà, delle nostre lotte, delle nostre prove. E lo facciamo con la certezza che chi ci ascolta nella famiglia di Dio si aggancia a noi, perché alla fine siamo dita attaccate alla mano, al braccio, al corpo. Siamo membri gli uni degli altri. Paolo non si preoccupa della critica. Poteva benissimo iniziare a dire: ma non è vero. È una delle prime cose che noi a volte facciamo. Negare quello che lo facciamo. C'è il punto quando il Proverbi dice rispondi allo stolto, ma un verso prima dice non rispondere allo stolto, cioè devi gestire un po' la situazione come meglio puoi, ma quello può accadere con il meglio se due cose: qualcuno prega per noi, siamo in una battaglia, siamo in una difficoltà, e noi impariamo a contare sullo Spirito Santo. Ci sono tanti che a volte dicono pregate per me, ma loro sono i primi a non pregare. Attenzione, anche questo voglio criticare, ma con amore. È importante dire preghiamo gli uni per gli altri e chiedere preghiera agli altri. Ma ci sono alcuni, fratello, io non vengo, pregate per me. Perché non vieni? Sto criticando, vero? Ma mi preoccupa. A volte questo pregare per me diventa un cliché che comincia un po' a nebbiare l'idea. Se tu non vieni hai un problema veramente, capisco. Ma se questo è un problema costante, continuo, io vedo come ci sono altri che potrebbero benissimo dire io non vengo, io non vado, io non partecipo, altro. Però allo stesso tempo cosa fanno? Si studiano di essere presenti, di permettere alla parola di Dio di cibare la loro vita, di permettere alla loro mente di essere rinnovata, al loro spirito di essere incoraggiato. Perché? Perché stanno davanti al Signore. E vi assicuro, anche voi distinguete chi sta davanti al Signore solo in chiesa, quando si prega, o chi sta anche davanti al Signore nella cameretta, dove il Signore solo lo sa. Capite? È importante. Perché se no il nemico cosa fa? Ci tira nella sua trappola. E una delle trappole che noi abbiamo spesso è quella della critica degli altri. Non scoraggiamoci, anche se la critica viene da fuori, cioè fuori della Chiesa. Qui addirittura era all'interno della Chiesa. È importante capire questo. Ah, vi dico questa storia e poi concludo, no? Due noti evangelisti inglesi, uno era Wesley, John Wesley, e l'altro si chiamava George Whitfield. Ah, li conoscete? Avete mai sentito parlare? Sì. Comunque, erano due predicatori dell'Evangelo, con grande successo. Dio aveva permesso che la predicazione dell'Evangelo portasse tante anime al Signore. C'era un piccolo problema tra loro due. Sapete cos'era? Era una piccola divergenza dottrinale. Volete saperlo? Sì? Ricercatelo. Molto simile a quello che io ho anche menzionato stasera. Il metodismo verso... Ok. Un giorno qualcuno gli chiese a Wesley... Fratello Wesley, tu pensi che il fratello Whitfield lo vedremo in cielo? E lui gli disse: no, certamente, io non lo vedrò. Aspetta, non è finita la storia. Allora vorresti asserire che il fratello non è convertito? E Wesley gli dice: no, non è assolutamente questo quello che volevo dire. Cosa vuoi dire? Voglio dire che quando saremo nel cielo, lui sarà proprio davanti al trono di Dio, mentre io sarò così lontano dal trono di Dio. Ma lo diceva sinceramente, perché quando voi farete la ricerca, vedrete che lui, provenendo da questo pensiero dottrinale, si sentiva come spesso anche Paolo, mentre da un lato comunica la grazia salvifica, dall'altro spesso si sentiva nella colpa, nell'infelicità. Romani 7, 8, chi mi libererà, sono nei guai, sono finito. E questo era un po' l'atteggiamento. Allora voleva dire: sì, lui sarà davanti al trono di Dio, io forse sarò lontano. Era una maniera di dire: io non permetterò che tu mi chiedi a me sulla salvezza di mio fratello. Possiamo avere due idee diverse, anche dottrinalmente, leggermente, ma non ti permetterò mai, questa era la sua risposta, di pensare che lui non è salvato, o che io ho ragione e lui ha torto, o viceversa. Siamo sotto l'ombrello della grazia di Dio. E noi possiamo avere le nostre opinioni diverse, ma alla fine del giorno ci saluteremo, ci abbracceremo e diremo: la grazia di Dio su di noi. Preghiamo gli uni per gli altri. Parliamo apertamente, non in faccia, sta faccia, ma con amore. Sì, abbiamo tutti bisogno, Raimondo.
Fate tutti che faccio, ma ammazzo.
Pure lui. Qualche domanda, qualche altra osservazione?
Che la critica, secondo me, la critica di quel trasportare, trascinare facilmente nel
giudizio. Perciò sì, magari non siamo andati avanti in tutto, ma la critica è aggressione, è reazione, è invidia.
A me mi hanno sempre chiesto, no, quando io parlo del Signore, tu cosa pensi di farlo? Ma mi hanno fatto in tanti anni, però io non ho detto, senti, io non sto qua a dirti cose, io ti dico soltanto.
Vabbè, ma quello cosa pensi del Papa, ad esempio? No, io non lo
voglio dire. Però quello voleva essere una critica che poteva trascinarmi nel giudizio.
Sì. Sì, potete dire un uomo come tutti gli altri ha bisogno della grazia di Dio come io l'ho bisogno. Se poi vuoi aggiungere come ha detto Billy Graham, sai cos'è? Dici io sono peccatore e ho bisogno della grazia di Dio, eppure lui. E beh certo, rappresenta la purezza e la... Sì, l'importante è questo. Il nemico cosa fa? Cerca di adescarci nella trappola della critica e permettere che quello che noi facciamo nel contesto della spiritualità ecclesiastica, evangelistica o anche nella società, nella famiglia, diventi un fattore personale. Ti piace camminare quando io parlo? Sto scherzando, eh? Stasera sono in vena di criticare tutti. Perché so che potete anche voi criticare. No. A Dio la gloria. Non permettiamo a questa trappola della critica di adescarci. Cadremo in questa trappola e ne faremo un fattore personale. Mentre Dio dice, lascia che la testimonianza dell'Evangelo, la crescita, l'annuncio, non diventi una cosa personale. Fratelli, vi scrivo che tutto quello che mi è accaduto, Paolo, sebbene sono stato in catene, alla fine il risultato è stato per la testimonianza dell'Evangelo. Tanto che Tizio, Caio, Sembrone, Fileone e Martino, tutti questi hanno dovuto ascoltare me ogni giorno e non ero io incatenato. Erano loro incatenati a me che mi dovevano sempre sentire. Ecco come Paolo vedeva. Il nemico vuole che tu vedi la critica come una circostanza dove tu gli dai tutta la tua attenzione o reazione, qualunque essa sia. Il diavolo invece deve sbattere la testa. Quando noi diremo, vabbè, quello predica per il suo tornaconto, io sono contento che Gesù viene predicato. Sapete una cosa? Io ho constatato di mia persona che vi sono state persone che sono state salvate da persone che predicavano per il loro tornaconto. E poi col tempo il Signore gli ha fatto capire la strada dove si sono tolti il mantello della idolatria della persona e si sono posti il mantello di guardare Cristo soltanto. Dice, ma com'è possibile? Può Dio permettere che uno che predica per il suo tornaconto faccia sì che vi siano delle persone che siano salvate? Dalla risposta di Paolo sembra di sì. È giusto questo? Solo così possiamo arrestare la critica e permettere che l'Evangelo di Cristo sia sempre la cosa che viene annunciata e predicata. Un'anima sincera che trova Cristo non la trova perché il messaggero è perfetto, ma perché il messaggio è perfetto. Poi tutti dobbiamo dare conto al Signore di ogni cosa che abbiamo detto e fatto mentre eravamo qui sulla terra. Allora, come gestiremo le prossime critiche? Come gestiremo? La risposta voglio, Maria Grazia.
No, la domanda è... Vabbè.
No, non è un'altra, è questa. No, no, no. Maria Grazia, per favore. Sì, sì, ti voglio vedere.
La critica al di fuori della Chiesa, nel senso, nell'ambito lavorativo, per dire, quando offendo sulla Chiesa, magari che non c'entra niente, ah, è per fortuna che fai.
Quella è un'altra cosa, ma se ti criticano.
Sì, è la critica, ma in parte è questa. Fai un altro.
Allora, io ti dico questo, esattamente come disse Giacomo Lombardi al pastore Carmelo Crisafulli a Messina nel 1920. Lo chiamava, gli diceva: tu dovrai pascere il gregge di Messina, che aveva solo una quindicina di persone, e lui gli disse: no, io sono qui militare a Messina, devo andare, mi congedo fra non molto. E tutti lo criticavano: no, ma sì, è volontà di Dio, non è volontà di Dio, chissà, il Signore, parlo di all'inizio del secolo, quando l'Evangelo iniziava ad andare avanti, a crescere. E Giacomo Lombardi si mise in preghiera e pregò altre 2 ore. Si alzò e chiamò di nuovo: chi è Carmelo Crisafulli? Che la prima volta aveva detto: sono io. E Dio ti chiama a pasturare il gregge di Messina. E lui gli disse: no, no, assolutamente no. Passarono 2 ore. Si alzò e gli fece la stessa domanda. Non la stessa, cioè quasi. Sei tu Carmelo Crisafulli? Sì. E Dio ti chiama a pastorare il gregge di Messina. Se non lo fai, te la vedi con colui che me l'ha detto. Mamma mia, questi fatti veri. E poi Carmelo Crisafulli si convinse. E gli disse: fratello Lombardo, ma come farò? E Lombardo prese 5 minuti per risponderci. Dice: come farò? E gli disse: ce l'hai lo Spirito Santo? Sì, fatti guidare da lui. E finì lì. Pastore Carmelo Crisafulli rimase pastore della chiesa di Messina per 54 anni e aprì insieme ai suoi collaboratori circa 10 altre comunità in provincia. Lo Spirito Santo. Noi dobbiamo, tu vai fuori, vai qua, vai là, lo Spirito Santo è quello che ci aiuta. Certo, gestirla in maniera che non ci ferisca, ma noi siamo interessati più al nostro benestare o alla testimonianza dell'Evangelo. Quando noi abbiamo come priorità la difesa dell'Evangelo, il Signore ci aiuta di più, perché il nostro scopo diventa la sua priorità. Noi passiamo in secondo grado e nella grazia di Dio Dio ci aiuta anche a noi. Ma scusa Maria, cosa ti puoi aspettare di persone che non hanno la rigenerazione? Allora, dobbiamo anche utilizzare un po' di pazienza. A volte dobbiamo stare zitti, a volte dobbiamo piangere, a volte dobbiamo forse spendere del tempo pregando per loro, a volte dobbiamo dire: Signore, come farò? Ci sono delle persone che hanno avuto dei familiari. Sì, ti dicevo, ci sono delle persone che hanno avuto dei familiari quando loro si sono convertiti al Signore, che li hanno criticati giorno dopo giorno per anni, 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 anni. Queste care, carissime, preziosissime anime che hanno fatto, andavano in chiesa, gridavano al Signore: Signore, tu mi devi aiutare a vedere la mia famiglia salvata. Un'opportunità di preghiera. E noi non sappiamo quello che il Signore fa. Certo, certo. Non arrenderci. E tu ridi, ci dici: grazie a Dio, il Signore provvede, vai avanti, cerchi di non entrare nello spirito della rivalità, della lotta, evita, evita. E questa può essere non solo una critica, può essere anche una tentazione. Va bene, abbiamo terminato? Sì? Le catene? La critica, cos'altro ci manca? Ci manca un'altra C, la crisi, e lo faremo la prossima volta, iniziando dal verso 20 in poi. Amen.
Ma Dio non è Cristo.
Com'è?
Dio non è Cristo.
Dio non è?
Dio non è Cristo.
No, per carità. No, no. Noi siamo in crisi. Ma con l'aiuto di Dio possiamo andare avanti. Ci alziamo in piedi? Gloria a Dio. Grazie Signore, grazie, grazie Signore.